Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole.
Before I was elected vice president, before I was elected United States Senator, I was elected Attorney General of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Questa era Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e nettamente favorita per essere la candidata presidenziale last minute del Partito Democratico per le presidenziali di novembre. Harris ha tenuto in Wisconsin il primo evento della sua campagna ed ha incassato in pochi giorni il sostegno pressoché unanime ed apparentemente entusiasta dei nomi di maggior spicco nel partito, riuscendo sembra a far breccia anche tra gli elettori che nei sondaggi sembrano per la prima volta da qualche tempo a questa parte premiare i democratici. Noi facciamo il punto della situazione questa mattina con il giornalista ed ex direttore dell'agenzia di stampa ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Con te pochi giorni fa commentavamo l'indicazione in quel momento appena espressa dal presidente Biden di dirigere il sostegno da lui conquistato verso Kamala Harris. Ci chiedevamo anche se qualcuno avrebbe contestato la sua nomina candidandosi in sua alternativa, ed ora tre giorni dopo ti chiedo se questo appare meno probabile, se davvero Kamala Harris è la persona più indicata a contrastare Donald Trump.
Allora, la seconda parte della domanda non ho una risposta, posso avere delle sensazioni, ma sarà facile rifugiarsi nel lo sapremo il 5 novembre, lo sapremo il giorno delle elezioni, se sarà stata la scelta giusta o meno. La prima parte della domanda invece ha una risposta direi piuttosto facile, che però non era affatto scontata, cioè Kamala Harris si ritrova senza avversari. Nelle ore immediatamente successive alla denuncia di Biden e anche nelle ore che avevano preceduto quella rinuncia, c'era stata una riflessione da parte dei notabili democratici, dei leader del partito, sull'opportunità di avere un processo aperto in cui emergesse un candidato dopo Biden, magari la Harris, ma attraverso un confronto con altri. Poi invece in modo molto rapido, subito dopo che Biden si è fatto da parte, l'indicazione di Biden di affidare a Harris la ricerca della sua eredità ha visto confluire prima molti esponenti democratici, poi i leader democratici dai Clinton a Nancy Pelosi e altre figure di rilievo, i capigruppo alla Camera e al Senato, e anche quelli che potevano essere potenziali rivali, quelli che venivano indicati la scorsa settimana, che anche noi avevamo indicato ai nostri ascoltatori come possibili candidati democratici in alternativa a Biden, i governatori della California, del Michigan, della Pennsylvania, si sono fatti da parte o emergendo come candidati vicepresidenti, oppure è il caso della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, che non ha più chance di essere candidata a vice visto che il candidato presidente è una donna, che hanno subito detto di mettersi a disposizione della campagna di Harris e di mettersi a disposizione perché Harris possa vincere le elezioni. Quindi questa convergenza è stata piuttosto rapida, tant'è vero che nel giro di meno di 48 ore la Associated Press e poi tutti i media americani hanno contato che già più della metà dei delegati alla convention, quindi la maggioranza assoluta, quindi più che sufficienti per la nomination ufficiale formale, avevano dichiarato il loro sostegno a Kamala Harris. E adesso sono in corso dei tentativi, delle manovre organizzative per anticipare rispetto alla convention che sarà nella terza settimana di agosto la nomination ufficiale a Kamala Harris, facendo la conta dei delegati, sono circa 4.000 in tutti, ci vogliono circa 2.000 voti, 1.997 mi sembra, per essere sicuri della nomination, e quindi accelerare questo momento e dare la nomination a Kamala Harris, che io direi già da lunedì, da subito dopo la rinuncia di Biden, si ritrova senza rivali e si ritrova candidata democratica in pectore alla Casa Bianca.
Mi incuriosiva un aspetto che hai toccato citando la governatrice del Michigan, quindi secondo te un ticket tutto al femminile è improbabile?
È sempre molto imprudente fare un'affermazione di questo genere, ma io sono disposto a scommettere che il vicepresidente sarà un uomo bianco. Kamala Harris è una donna non è mai stata presidente degli Stati Uniti. Fare digerire un ticket tutto di donne potrebbe essere, come dire, un gradino in più da superare per elettori moderati, centristi, non per elettori di sinistra. E poi Kamala Harris interpreta e portatrice di due ascendenze di minoranze, la afroamericana da parte di padre giamaicano, la indiana, quindi asiatica, da parte di madre. E quindi ci vorrà un esponente che rappresenti la maggioranza dell'elettorato americano, e andrei a cercare oggi, ma non perché lo vado a cercare io, vedo che i media americani cercano con insistenza questo vice tra quattro figure, tutte con un loro fascino: il senatore Mark Kelly, che è, mi pare, un astronauta e fratello di astronauta donna, la prima astronauta donna americana mi sembra, o una delle prime, e poi i governatori della California, ma soprattutto i governatori della Pennsylvania, della North Carolina e del Kentucky. Perché dico soprattutto? Perché il governatore della California si chiama fuori, non ti porta niente, perché la California la vinci comunque, e in più ti crea un problema perché Kamala Harris, sei californiana, residente in California, non ci possono essere presidente e vicepresidente dello stesso stato. Quindi vediamo gli altri tre candidati, gli altri tre governatori che vengono indicati: il governatore della North Carolina e il governatore di uno stato in bilico, dove i democratici sono in grossa difficoltà in questo momento. Il governatore della Pennsylvania è il governatore di uno stato in bilico, ma è uno di quei tre su sette che i democratici devono assolutamente vincere: Pennsylvania, Michigan, dove c'è la Whitmer che dà una mano, e Wisconsin. E poi c'è il governatore del Kentucky. Uno dice che c'entra il Kentucky, effettivamente c'entra poco, perché è uno stato che 99 su 100 vota repubblicano, però ha un governatore democratico. E quindi potrebbe esserci la tentazione di strappare il Kentucky con questa scelta ai democratici, anche se il Kentucky ha pochi voti, ha pochi grandi elettori, e se proprio devo strappare uno stato è meglio strappargli la Pennsylvania, che ne vale 21, mentre il Kentucky mi pare che ne valga 7-8.
Insomma, ci sono diversi calcoli dietro queste scelte. Noi stiamo discutendo della campagna elettorale statunitense con il giornalista ed ex direttore dell'agenzia di stampa ANSA, Giampiero Gramaglia. E nonostante la notizia comunque non fosse del tutto inattesa, la campagna di Donald Trump è apparsa ad alcuni osservatori un po' spiazzata dal ritiro di Biden. Che cosa è accaduto in questi tre giorni da quella parte, e cosa possiamo aspettarci che accada nei prossimi giorni?
Beh, un po' ci fa la campagna di Donald Trump a mostrare tutta questa sorpresa e indignazione: mi avete cambiato le carte in tavola, adesso io come faccio? Avevo un avversario che ero sicuro di battere, adesso mi avete messo un avversario che, per carità, non vale niente, però devo rifare tutta la mia campagna. Un po' come l'allenatore di una squadra di calcio che si lamentasse perché l'allenatore dell'altra squadra ha sostituito un brocco, o uno che comunque non stava giocando bene, con uno che gioca meglio. Vabbè, fa parte delle regole del gioco, questa possibilità c'è, quindi un po' ci gioca, un po' effettivamente deve riequilibrare le scelte della campagna, perché non si possono utilizzare tagli e quagli, gli stessi strumenti dialettici e le stesse battute che si usavano nei confronti di Biden, nei confronti di Harris. In più c'è sempre questo elemento di imbarazzo che, per carità, mi sembra che Donald Trump non senta moltissimo, ma comunque, essendo una donna, potresti sentire l'istanza o sentire che qualcuno si aspetta che tu cambi un po' il tuo linguaggio, lo moderi, lo adatti alle circostanze. Kamala Harris l'ha tolto un po' di imbarazzo, perché è stata lei, come del resto abbiamo sentito nella clip di apertura, a ricordare che lei è un magistrato, la sua storia è quella di magistrato e poi di procuratore generale della California, che lei è un magistrato, che lei è abituata a trattare con i delinquenti condannati, che è la qualifica con cui si può definire Trump dopo la condanna nel processo a New York conclusosi a fine maggio, e che lei ha l'abitudine di trattare con molestatori e truffatori. Anche queste sono due tipologie che si adattano, si possono usare nei confronti di Trump, perché è stato condannato da tribunali civili a pagare indennizzi per avere truffato e per avere molestato. Quindi non gliela certo mandate a dire, ed è probabile che in un dibattito Kamala Harris cerchi di utilizzare gli strumenti dialettici e anche gli strumenti professionali del procuratore generale per rintuzzare e magari mettere in difficoltà Trump.
Concludiamo parlando di quella che è in corso proprio in questi giorni, ovvero la visita negli Stati Uniti del premier israeliano Netanyahu, che ha da poco parlato al Congresso. Fino a pochi giorni fa erano molti di più a credere che bisognasse prepararsi ad una seconda presidenza Trump, chi con terrore, chi con entusiasmo, e Netanyahu sicuramente è tra questi ultimi. Quindi, con questa tempistica, che forse per lui non è la più felice, come sta procedendo questa visita?
Beh, la visita è piena di alti e bassi, perché il discorso al Congresso, durante il quale Netanyahu non ha detto quello che qualcuno sperava di sentirsi dire, cioè quale assetto vede, immagina per Gaza dopo la fine della guerra, è stata, come dire, un uragano di applausi, perché quelli che ci sono andati erano lì disposti ad applaudire, ma almeno un centinaio di deputati e senatori non ci sono andati, praticamente tutti democratici, e non c'era neppure Kamala Harris, che è la presidente del Senato e che avrebbe dovuto esserci, ma era a Indianapolis, mi sembra, per un evento elettorale. Domani ci sarà l'incontro alla Casa Bianca, dove nel frattempo è tornato Biden, finalmente negativizzato al Covid, e tra l'altro tra poche ore Biden parla alla nazione spiegando la sua decisione e che cosa intende fare adesso, da ora alla fine del suo mandato. Quindi vedrà Biden, poi vedrà Harris e poi andrà finalmente a respirare, per lui una boccata di aria buona, a Mar-a-Lago in Florida a incontrare Trump. Però certo, in questo momento, da un certo punto di vista, l'incontro con Biden diventa più facile, perché già prima non gli aveva mai concesso nulla, adesso men che meno gli concederà qualcosa, lo ringrazierà pro forma perché gli sono sempre arrivate le armi, tranne delle munizioni da 2 tonnellate che non gli sono state concesse, però non gli concederà nulla, perché se dovesse pure fare qualche concessione le farà al prossimo presidente degli Stati Uniti. E se il prossimo presidente degli Stati Uniti fosse Trump, come senz'altro lui auspica, non avrà nessuna concessione da fare, perché sarà Trump che gli darà tutto quello che lui vuole. Quindi nessuno si aspetta che faccia un gesto nei confronti di Biden, non se l'aspetta ormai neppure più Biden, quindi questa parte qui è relativamente indolore. L'incontro con Harris sarà un incontro conoscitivo, l'incontro con Trump servirà a dire: adesso che torni alla Casa Bianca faremo così e cosà. Però credo che anche Netanyahu abbia visto e abbia sentito le migliaia di americani che poche ore fa fuori dal Campidoglio protestavano per la sua presenza, ma soprattutto per la sua politica e per la sua gestione della guerra di Gaza. Lui li ha definiti utili idioti dell'Iran, ma quelli erano in stragrande maggioranza elettori democratici, probabilmente rinfrancati dal fatto che un Biden incapace di farsi ascoltare e di incidere su Israele si è fatto da parte, e c'è quindi una possibilità nuova di avere una capacità di influenza maggiore su Israele di quanto non ne abbia saputo esercitare Biden.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e a quanti ci hanno seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.